Siete pronti ad abbandonare la vostra comfort zone? State per ascoltare Favole per bambini cattivi, un podcast scritto da Sebastiano Bianco, una serie di racconti per adulti che esplorano il lato oscuro della natura umana. Se state cercando svago e divertimento, questo podcast non fa per voi. Questo tunnel buio e puzzolente sembra l'ingresso dell'inferno. Eppure scendo i gradini tranquillo e spensierato come non avevo mai fatto. Forse questa serenità nasce dalla consapevolezza di aver perso tutto. Il lavoro andato. La mia donna anche, da parecchi mesi. Con quello che credevo il mio unico amico. Mia madre sta morendo in ospedale. Mio padre non so nemmeno dov'è. Rigiro in tasca tra le dita l'ultima moneta che mi è rimasta. Quasi mi viene da fischiettare. Ma non mi sembra il caso. Il vento della metropolitana in arrivo mi sbatte in faccia come uno schiaffo. Il treno si ferma. La gente mi urta per salire. Io resto fermo. Aspetto il prossimo. Non ho fretta. La fretta delle persone che devono correre da qualche parte perché devono fare qualcosa non mi appartiene più. Dall'altro marciapiede arriva una nota acuta che mi strozza la gola. Stringo la moneta tra le dita. Tutto si è improvvisamente ammutolito, tranne quella melodia, che sottile e acuta è come una cannuccia che mi succhia il cuore. Il treno riparte, il marciapiede davanti a me è deserto. Dal buio di uno di quei tunnel che ho appena attraversato spunta un uomo con un violino. Resto in ascolto solo un attimo. E sono strafatto di quella musica. Io sono il topo e lui il mio pifferaio magico. La suola della mia scarpa striscia verso il bordo del marciapiede. Un passo, poi un altro ancora. Mi guardo in giro come se non fossi io a camminare, ma qualcun altro. Sulle facce delle persone vedo spavento e preoccupazione. State tranquilli, lo so che è pericoloso avvicinarsi al bordo. Mentre lo dico ho già un piede sul binario. Una signora mi tira verso di sé urlando. Io vedo solo una bocca spalancata da cui esce quella melodia sublime. Con uno strattone mi libero e sono già sull'altro binario. Sembra che io sia caduto nella vasca degli squali. Tutti mi vogliono salvare, si agitano, sbraitano, ma io non li sento. Scanso le gambe delle persone che si sporgono per farmi salire e intravedo le mani dell'uomo che scivolano sullo strumento. Sul lato destro del volto sento un leggero calore che aumenta. I fari del treno in arrivo mi arrostiscono la faccia. Dura un attimo, perché qualcuno mi prende per la giacca e mi tira su. Sono tutti addosso a me. Mi guardano, mi toccano. Mi arriva anche uno schiaffo. Ma non mi sveglio. Non voglio svegliarmi. La musica potrebbe finire. Il treno sta per ripartire. La gente si accalca alle porte. Non ha più tempo da perdere a salvarmi la vita. Finalmente resto solo. Faccia a faccia con il mio profeta. Il mio sguardo devoto cerca il suo, senza trovare risposta. con 3 colpi d'archetto sulle corde, smette di suonare. Tutto finisce così d'improvviso come era cominciato. Quel suono che mi aveva rubato l'anima non c'è più. Adesso che non suona sembra più vecchio. Sotto le unghie delle sue mani raggrinzite vedo dello sporco che prima non avevo notato. Adesso è lui che cerca il mio sguardo, ma io per una sorta di timore reverenziale abbasso il mio. Resto imbambolato a fissare la custodia del violino quasi vuota. Dentro solo un paio di monete che muoiono di solitudine. Ricomincio a roteare la mia tra le dita. La tiro fuori dalla tasca e la lascio cadere. La moneta rimbalza sul damasco rosso e fa saltare tutte le altre. Grazie, da oggi sarai fortunato, mi dice. Trovo finalmente il coraggio per guardarlo in faccia e alzo la testa. Lui si abbassa e rimette lo strumento nella custodia. Senza neanche un segno di gratitudine mi dà le spalle e se ne va. Cerco di seguirlo, ma qualcosa mi trattiene. Strattono, tiro. Alla fine mi volto. Un poliziotto parecchio incazzato mi tiene per un braccio e mi dice: «Mi segua!» Questo l'ho sentito benissimo. Nome? Mi chiede il poliziotto arrotondando il foglio sulla macchina da scrivere. Non vorrà sprecare un verbale per una sciocchezza simile, gli dico io. Le sembra una sciocchezza attraversare i binari rischiando la sua vita e delle persone che le stavano intorno? È il suono di quel violino dove lo metti, penso. Mi sta ascoltando, sì o no? Continua arrabbiatissimo. Io rispondo subito sì, per evitare di prendere altri schiaffi. Allora, nome? Anche quello lo dico subito, così forse si calma. Il poliziotto smette di scrivere e mi guarda. Toglie il foglio dalla macchina da scrivere, lo accartoccia e lo butta nel cestino. Un po' stupito da quel gesto, gli dico: «Ho detto qualcosa che non va?» Una certa compassione sembra essersi impadronita del suo volto. Il poliziotto si siede accanto a me, sul bordo della scrivania, e con un tono completamente diverso mi chiede spiegazioni di quel folle gesto. Io gli rispondo che non volevo suicidarmi. «Sì, d'accordo. Ho perso il lavoro e la donna nel giro di pochi giorni e mia madre sta morendo, ma non volevo suicidarmi, giuro». Il poliziotto si alza, mi infila dei soldi in tasca senza farsi vedere dal suo collega e mi accompagna in strada. «Vedrai, da oggi sarai più fortunato». Ancora, oggi è il secondo che me lo dice. «Cos'è, una candid camera di qualcuno che si diverte a prendermi per il culo?» Il poliziotto mi dà 2 pacche sulle spalle e rientra. Eccomi di nuovo in strada, da dove ero partito. Questa volta però in tasca ho una banconota, quindi qualcosa è migliorato. Sorrido e mi guardo intorno per vedere se c'è qualche telecamera e arriva un messaggio sul mio telefono. È la mia ex. Si scusa per quello che è successo. Strano, non l'aveva mai fatto. Forse qualche rimorso di coscienza non la fa dormire la notte. Bisogna festeggiare. Entro in un bar e mi prendo una birra. Resto di nuovo con qualche moneta. Alla fine non è cambiato niente. I cerchietti che il bicchiere lascia sul bancone sono sbavati come la mia vita. Ho fatto di tutto per cercare di non uscire dai porti e fare un cerchio perfetto. Ma sono un tipo insicuro e mi trema la mano. Più mi impegnavo e più andava male. Tanto vale non fare niente e aspettare che il destino ti annienti come solo lui sa fare. Con perfida ironia. Sì, perché quando comincia ad andare storto, stai certo che non si raddrizza più. Come un domino. Una sfiga se ne porta sempre dietro un'altra e un'altra ancora. Almeno questa è la mia esperienza. I miei pensieri sono interrotti da un rumore di bicchieri rotti. Il tipo che mi ha servito la birra urla qualcosa. La sua voce si mischia a quella di una donna che arriva piangendo. Sbatte un grembiule sul bancone e se ne va. Il proprietario, senza dire una parola, si versa qualcosa da bere. La sua faccia non promette niente di buono. Mi giro per trovare qualche sguardo d'appoggio, ma il bar è vuoto. Senza nemmeno finire la birra, mi alzo cercando di fare meno rumore possibile. Lo vuoi un lavoro? Il vocione di prima mi blocca sulla porta. Mi volto. Parla con me? Vedi qualcun altro? Sì. Lui mi guarda perplesso. Lo voglio un lavoro. Sex on the beach. Vodka, metà liscia e metà alla pesca. Succo di mirtillo e succo d'arancia. Cosmopolitan. Vodka, Cointreau, succo di lime, succo di cranberry, sciroppo di ribes, da servire con mezza fetta di limone. Il padrone posa sul bancone il libro dei cocktail. Li sai tutti? Dai, l'ultimo. Ti ho detto che li sai. A che serve poi impararseli a memoria quando c'è il libro? E la gente si beve solo birra e mojito. È passata solo una settimana dal giorno in cui sono entrata in questo bar. Il campanello della porta mi fa saltare. Non mi ci sono ancora abituato.
Ciao!
Però ho scoperto di avere una capacità innata per capire cosa vuole da bere la gente. Io li guardo, vestito, faccia, come si muovono, e tac, indovino subito quello che vogliono. Un martini? Un signore ben vestito di una certa età si blocca e mi dice: sono già venuto in questo bar, non che io ricordi, signore. Allora come fai a sapere che voglio un martini? Ho tirato a indovinare e gli servo il suo drink. Lui perplesso si accomoda al bancone. Si stupiscono tutti quando gli dico cosa vogliono da bere ancora prima che me lo chiedano. Dopo il terzo martini gli si scioglie la lingua e scopro che è un dottore, non uno qualunque, ma un famosissimo primario dell'ospedale dove è in cura mia madre. Prima di andarsene mi promette che si interesserà a lei. È un po' brillo quando lo dice, ma mi sembra una persona che mantiene la parola. Come stai oggi? Meglio. Si vede. È venuto un altro dottore a visitarmi e mi ha cambiato la cura. Martini? Cosa? Niente. Non serve che vieni tutti i giorni. Il bar dove lavoro è qui vicino, non mi costa niente. Hai trovato lavoro? Sì, sono diventato un mescitore di felicità e spensieratezza. Non mi dire che ti sei messo a spacciare droga. Quasi. Lavoro in un bar. Bene, sono contenta che lavori. Anch'io, mamma. Te la ricordi quella canzone che ti cantavo per farti addormentare? No. Adesso riposati. Aspetto sempre che si addormenti prima di andarmene, per evitare di salutarci. Qui in ospedale ha sempre un sapore di commiato definitivo che mi disturba. Mamma ha chiuso gli occhi, ora posso andare. Col passare del tempo i ruoli si sono invertiti. Prima era lei ad aspettare che mi addormentassi, adesso invece tocca a me. Da quando si è ammalata, sono diventato la mamma di mia madre. Qualcuno mi guarda male perché sono allegro e fischietto. Non si può ostentare troppa felicità in ospedale, non è educato. Ma io me ne frego. E fischio più forte. Mentre sto finendo di lucidare i bicchieri, mi sforzo di ricordare il motivo che stavo fischiettando poco fa. Era una melodia familiare, ma non ricordo dove l'ho sentita. Ecco un cliente, parto col solito giochino. Un Bellini? Cazzo, la mia ex. Resto un attimo pietrificato, ma poi fingo scioltezza e le servo il suo Bellini. Non l'avevo mai vista così, poco sicura di sé, in imbarazzo. Prende il bicchiere e lo butta giù tutto d'un fiato, senza dire una parola. Allora le preparo un'altra cosa. L'assaggia e mi chiede: cosa c'è dentro? Gin, vermouth dry, Campari e champagne. Ne beve ancora. Sembra che il cocktail l'aiuti a riprendersi. Torna a se stessa e con ostentata sicurezza fa per accendersi una sigaretta. Se vuoi fumare devi uscire. Spazientita rimette le sigarette nella borsa e finalmente inizia a parlare. È finita. Lo so, dico io. Non con te. Ah, è finita anche con... Sì. Perché sei qui? Perché tu sei il motivo per cui è finita. Io? Non fare lo stronzo adesso. Veramente hai fatto tutto tu. Lo so, però adesso ho capito quello che voglio. Io sono... Cioè, se cambi idea, sono pronta a farmi perdonare. E beve. Buono. Come si chiama questo cocktail? Lady Killer, le rispondo secco. Con l'ultimo sorso cerca di far scendere il magone che la strozza e scappa via. Sono di nuovo sul marciapiede ad aspettare la metropolitana. Ma questa volta ho fretta anch'io come gli altri. Ho un sacco di cose da fare. Mentre salgo sul treno, guardo se c'è il violinista dell'altra volta. Ma c'è troppa confusione e io non ho tempo da perdere. Scendo alla mia fermata. Salgo a due i gradini del tunnel. La luce aumenta, quasi mi acceca. Mi sembra di rinascere. Mia madre sta meglio. Ho un lavoro e forse anche una donna. Il sorriso che ho stampato in faccia mi impedisce di fischiare, altrimenti lo farei. Prima di entrare in casa ritiro la posta. Nei giorni in cui credevo di essere ormai sopraffatto dagli eventi, avevo tagliato qualsiasi comunicazione con il mondo. Ma qualcosa è cambiato. Non so cosa, ma voglio solo che continui così. Divido le buste sul tavolo. Le bollette da pagare formano la torre più alta, insieme alla pubblicità, che cestino subito come facevo anche prima. Resta una busta al centro del tavolo. Sarà una cosa personale. C'è scritto solo il mio nome e l'indirizzo di casa, però manca il mittente. Quel voler restare anonimo mi incuriosisce. L'apro subito. La carta non è intestata. Guardo in fondo alla pagina per vedere chi me l'ha mandata, ma la firma non c'è. Non mi resta che leggerla. Mi si comunica che sono l'intestatario di un conto corrente bancario e di seguito ci sono gli estremi per poterlo utilizzare. Fine. Nessun nome, nessun recapito. A parte quello della banca. Penso ad un errore. Piego la lettera, la infilo in tasca e riguardo la busta. Quella scrittura mi è familiare. Penserei ad uno scherzo se avessi degli amici, ma non ne ho. Se fosse vero, sarebbe la ciliegina sulla torta. Una strana euforia si impadronisce di me. Credo sia felicità. Non ne sono sicuro perché non ci sono abituato. È molto simile all'ubriacatura. Ti senti bene e tutto è possibile. Ma dura poco se non continui a bere. Questo è un martini. Ormai mi basta sentire come spingono la porta per indovinare. Il dottore dice che la cura funziona e la malattia sta regredendo. Quindi mia madre sarà dimessa dall'ospedale. Per festeggiare mi bevo un martini anch'io. Lo faccio solo per gratitudine. Dopo il terzo, come al solito, il dottore comincia a parlare e mi racconta uno strano episodio che gli è capitato circa un mese fa in metropolitana. L'alcol che gli entra in circolo è la benzina del suo racconto. Parla di un uomo che ha attraversato i binari della metropolitana e ha rischiato di essere travolto da un treno in arrivo. Racconta del suo sgomento e quello dei presenti, il panico. Parla di me. Mi descrive guardandomi in faccia ma non mi riconosce, forse perché è troppo preso a cercare di farmi capire il suo stato d'animo. L'egoismo del suo punto di vista mi liquida come un folle che voleva suicidarsi. Non parla del violinista, di quella musica. Possibile che solo io ne sia stato stregato? continua nella descrizione della signora che urla e del treno che mi sfiora. Io rivedo il damasco rosso e quelle mani indiavolate che mordono lo strumento. Riviviamo entrambi quell'esperienza, lui come una tragedia, io come una rinascita. Ci troviamo faccia a faccia appoggiati al bancone. Il dottore, ancora provato, insiste nel pagare i martini, ma gli dico che non se ne parla. Oggi offro io. Il padrone mi sente dal fondo del bar e mi guarda storto. Io faccio finta di niente e pulisco il bancone. Guardo per l'ultima volta il mio nome sulla busta e mi decido ad entrare. Il passo incerto tradisce la mia insicurezza. Sono sempre convinto che sia uno scherzo, ma ho deciso di stare al gioco. La voce mi trema quando ho detto all'impiegato della banca il codice del conto scritto sulla lettera. Mi chiede: «Vuole il saldo?» Annuisco e azzardo un sorriso, ma ho la salivazione azzerata e mi resta un ghigno sulla faccia tipo cane che ringhia. Mi consegna un foglio che metto subito in tasca senza nemmeno guardarlo, poi bancomat e carta di credito. Ringrazio e mi avvio all'uscita. Vorrei prendere la rincorsa e fare un salto, per vedere se riesco a toccare il soffitto con le dita. Cammino così veloce che sbatto sulla porta automatica. Sono fuori. Accorcio la falcata per velocizzare il passo. Mi allontano dalla banca, come se avessi fatto una rapina. Quando mi sento al sicuro, prendo il foglietto che mi ha consegnato l'impiegato. Lo apro lentamente come un giocatore di poker. La prima cifra è un 3, poi un 4 e poi un sacco di zeri. Ma la cosa più importante è che sotto c'è il mio nome. Sì, vorrei urlare la mia gioia. Vorrei fare un trenino come si fa a Capodanno. Io che spingo mia madre sulla sedia a rotelle, quella stronza della mia ex che regge la flebo, con dietro il dottore e il poliziotto che soffiano nelle trombette. Ho la testa piena di cose. Penso a quando tutto è cominciato, al violinista della metro. È con lui che vorrei condividere la mia felicità, questa vivace euforia a cui comincio ad abituarmi. Voglio bere ancora. Voglio ubriacarmi di felicità. Perché il cerchio sia perfetto, devo sdebitarmi. Decido di cercare il violinista. Guardo per strada, scendo giù nella metropolitana, ma niente. Torno perfino dal poliziotto che mi aveva fermato e anche del suo racconto non c'è traccia del violinista. Com'è possibile che nessuno lo abbia notato? Sono costretto a sospendere momentaneamente la ricerca per andare al lavoro. Il padrone è dietro al bancone. Sta servendo un lady killer. Fatto malissimo. Mi guarda severo. Vado dietro al bancone e mi sibilla all'orecchio. Dove cazzo eri? Io so fare solo mojito. Scusa, ero in banca. I tuoi affari sbrigali nel tempo libero e cerca di essere puntuale la prossima volta. Io mi scuso e lui mi lascia in pace. La ragazza di spalle davanti a me si volta e mi dice: «Non sei cambiato per niente. Sei sempre in ritardo. Ma forse è questo che mi piace di te. La mia ex si è tagliata i capelli e non l'avevo riconosciuta. Ti piace?» Risponde sorseggiando il suo cocktail. «Sì. Comunque mi piaceva anche quando era stronza. Quindi figurati adesso. La invito a pranzo e lei accetta felicissima, ma vuole pagare lei. Le dico che non se ne parla, i soldi non sono più un problema per me. Quanto guadagni qui al bar?» mi chiede. Io rido, lei ride. Il padrone si affaccia dal retro. Non ride. Con la mia nuova macchina sto accompagnando mia madre alla sua nuova casa. Sul sedile posteriore c'è la mia ex, che con questo nuovo taglio di capelli sembra nuova pure lei. Non ho detto niente a mia madre del tradimento, che ci eravamo lasciati. Non mi sembrava il caso, visto le sue condizioni. Per lei è tutto normale, come prima, anzi, meglio. Capisco che mia madre sta bene perché è ritornata logorroica. continuo a parlare e ripetere sempre le stesse domande. Dove hai trovato i soldi per la casa? Dove hai trovato i soldi per la macchina? Ho sviato il discorso un paio di volte, ma continuo ad insistere. Anche Lady Killer ci ha ricamato un po' su, facendo una battuta sul fatto che i baristi guadagnano più dei laureati, o una cosa del genere. Ha riso solo lei. Mia madre non l'ha nemmeno capita, era troppo concentrata con le sue domande martellanti. Se adesso non le dico tutta la verità non importa. Mia madre si merita un po' di risposte e io cerco di dargliele, ma tanto non le ascolta. Stasera il bar è stracolmo, anche per merito mio. Gli affari vanno benissimo e credo che il proprietario mi voglia far entrare in società. Anche con Lady Killer procede bene. È tornata a vivere da me e quasi tutte le sere viene al bar con le amiche. Si sono bevuti tutto. Forse dovremmo prendere qualcuno che ci dia una mano, dice il padrone chiudendo la cassa. Interrompo la nostra veloce conversazione per andare nel retro a prendere altre bottiglie. Mentre sto caricando un paio di casse di birra, ecco di nuovo quella nota acuta che sovrasta tutto. Il casino del bar non lo sento più. Resto immobile ad ascoltare. Quando mi cadono le casse e tutte le bottiglie vanno in frantumi, non ho più dubbi. Come un déjà vu, vedo i miei piedi che camminano da soli. La gente che mi guarda un po' stupita, ma senza il panico dell'altra volta. Qui non ci sono binari, non c'è il treno. Qui non si rischia la vita. Invece per me è la stessa cosa. Mi faccio largo tra la gente che si accalca al bancone. Dalle loro bocche spalancate esce quella melodia straordinaria che sto cercando in tutti i modi di raggiungere. Spingo, li scanso, mi arriva uno schiaffo che non fa che rafforzare la mia volontà di andare avanti. Non faccio in tempo a scavalcare il bancone che tutto finisce. Il violino smette di suonare. Vedo fuori dal bar il padrone che sventola in aria il violino appena strappato dalle mani dell'uomo. Glielo sbatte addosso più volte. Lo sfascia. Io urlo. No! La gente si volta. Il padrone continua a colpire quell'uomo. Io corro fuori e strappo da quelle mani ignoranti ciò che resta dello strumento. Vedo il violinista zoppicare in fondo alla strada. Senza pensarci un attimo, gli vado dietro. Voglio dirgli che mi dispiace, che sistemerò tutto. Gira l'angolo e non lo vedo più. Comincio a correre come un disperato. Quando arrivo in fondo alla strada, di nuovo quel bagliore della metropolitana che mi scalda il viso, ma questa volta è una macchina che frena bruscamente. Sono talmente affannato che non riesco a parlare. Il tipo della macchina è sceso e mi sta dando del coglione. Ha ragione. Vorrei scusarmi, ma non ci riesco. Mi manca l'aria, non respiro. Mi guardo intorno, ma il violinista è sparito. Porca puttana! Quello della macchina, credendo che ce l'abbia con lui, si incazza davvero. Per evitare altri schiaffi, torno verso il bar, con quello che resta del violino.